Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Oggi cominciamo con la notizia più importante uscita nei giorni scorsi sul mondo dell'industria italiana, e cioè FCA, che ha annunciato il nuovo piano industriale. Un piano industriale che è stato un po' a sorpresa, dopo che sembrava che non ci fossero investimenti nell'auto elettrica o in altre cose. Il nuovo piano industriale dell'azienda automobilistica italiana dice che ci sono 45 miliardi di investimenti previsti entro il 2022, investimenti che andranno in direzione dell'auto elettrica, della guida autonoma, dell'abbandono del diesel e quindi della riconversione dei motori e nella produzione di veicoli a gamma medio-alta. 45 miliardi di fino al 2022 non sono pochi. Inoltre è stato confermato il livello di produzione e di occupazione in Italia. Una svolta radicale, anche se è arrivata molto tempo più tardi rispetto agli anni. No, una svolta radicale, anche se è arrivata molto tempo più tardi rispetto agli analoghi annunci dei grandi gruppi tedeschi, americani e giapponesi. Inoltre, alcune dichiarazioni scettiche di Marchionne sull'auto elettrica facevano in qualche modo temere un rifiuto della storica casa automobilistica di impegnarsi in questa direzione. Invece, per fortuna, non è assolutamente così. Un investimento di tale portata conferma anche il pieno impegno della famiglia azionista nell'azionariato, cioè non usciranno, non si ridurranno gli agnelli attraverso Exor nell'azionariato di FCA, come invece molte speculazioni davano a intendere. Le voci di un disimpegno quindi sono state smentite e questa è stata un'ottima settimana per l'industria italiana. Ma voi che cosa ne pensate? Come mai hanno investito così tardi e che cosa comporterà tutto questo per l'industria italiana? Scrivete a fabbrica@radio24.it. Vogliamo sapere come vedete il mondo dell'auto in Italia, la produzione di auto, se ci lavorate, come vedete la nostra industria automobilistica e che cosa ne pensate di questi annunci. Ma ora veniamo all'argomento affascinante di questa puntata: i gemelli digitali o digital twin, che sono uno dei lati meno coperti, meno esplorati del 4.0 e al tempo stesso uno dei più affascinati. Pensate che si tratta di un concetto creato dalla NASA. Ecco, a prima vista la parola gemelli digitali potrebbe far pensare a una perfetta rappresentazione software di ciò che avviene nella realtà, una copia perfetta anche se virtuale. Invece sono molto di più, perché incorporano i dati che via via si accumulano su ogni singolo componente, oggetto, perfino su ogni singola molecola, e quindi si modificano nel tempo. Ma non solo, questa rappresentazione 3D della realtà, i gemelli digitali, rende meno costosa e anche più facile la progettazione e la produzione, che quindi diventa più accessibile anche alle piccole imprese e diventa una forma di democratizzazione della tecnologia. Ne parliamo con il nostro ospite, che salutiamo, che è Guido Porro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Guido Porro è stato amministratore delegato per l'Italia di Dassault Systèmes e adesso ha un incarico a livello internazionale, si occupa del canale in diretto. Pensate, stiamo parlando con lui dalla Cina. Dove si trova adesso lei?
Ma sono a Guangzhou, al 134esimo piano di questo grande altissimo palazzo, e cerco di guardare fuori, ma vedo soprattutto smog. Questo è quello che vedo.
Allora, i gemelli digitali, un concetto inventato dalla NASA, i digital twin, sono una delle architravi del 4.0. Ci spiega che cosa sono?
Sì, il gemello digitale è basato sul fatto che il prodotto viene definito secondo una struttura di un unico modello dei dati. Cioè non è solo la traduzione in 3D, in tre dimensioni del reale, non è una brutta copia del reale. Il gemello digitale o virtuale contiene tutti i dati comportamentali relativi a come il prodotto si muove, come lo controlliamo, i livelli di assistenza, di manutenzione, le vendite, come lo andiamo a acquistare, eventualmente addirittura come andiamo a distribuirlo. Quindi è un arricchimento fortissimo del reale e non semplicemente, come dicevo prima, una copia un po' edulcorata.
Ecco, questo forse si può capire se facciamo l'esempio del simulatore automobilistico. Per esempio, per la DS, che è un'auto quasi di lusso, voi di Dassault System avete fatto dei digital twin che riproducono, che permettono di scegliere l'auto e di autoconfigurarla, ma anche, oltre a simulare nel momento in cui si è dal concessionario, ma anche vanno a incidere sulla produzione. Ce lo spiega bene?
È corretto,
che cosa avviene?
Proprio così. Si tratta di un configuratore che ogni concessionario avrà a disposizione, però non si tratta solo di scegliere banalmente il colore della macchina guardando lo schermo. Invece, tramite un dispositivo di realtà virtuale, il cliente finale potrà gustare l'effetto del mix di colori degli esterni con gli interni in un ambiente immersivo molto coinvolgente, cioè provare l'effetto di diversi optional e diverse caratterizzazioni, dall'elegante alla sportiva,
ma anche diverse caratterizzazioni meccaniche, per cui io posso dire se voglio il cambio automatico, il cambio manuale e simili.
È così, è proprio così, perché non ha senso mettere a disposizione migliaia di combinazioni e personalizzazioni se poi si sta solo a guardare il volantino di 40 pagine con dettagli ultra tecnici che nessuno capisce. Invece c'è la possibilità di capire la tecnologia sottostante, i clienti comprano questa, che non è solo un prodotto, un insieme di tante funzionalità, ma proprio un'esperienza. Quindi se alla fine l'azienda offre dei prodotti nel contesto di un'esperienza, come dire, coinvolgente e diversa, i clienti non l'abbandonano di certo. Questo è un po' il concetto sottostante al virtuale applicato all'ultimo miglio della vendita dell'automobile.
Quindi io vado dal concessionario, creo una copia virtuale di quello che voglio, quindi definisco l'auto che voglio, che contestualmente poi, sulla base di quello che io ho fatto nel simulatore, viene progettata e prodotta, e poi il gemello digitale resta in vita anche quando io ho l'auto e incorpora ogni volta tutti i dati. È giusto detta così?
È proprio così, è proprio così. E poi quel gemello digitale viene riutilizzato per sviluppare magari la nuova versione dell'automobile, perché alcune delle configurazioni non vengono utilizzate, quindi verranno poi scartate dal marketing e dall'ingegnere di prodotto. Quindi è un po' questa circolarità dei processi di sviluppo prodotto che contraddistingue questa nuova vista sull'Industria 4.0, che in realtà noi definiamo più propriamente Rinascimento Industriale, perché è un po' più ampio dell'Industria 4.0.
Ecco, perché lo chiamate Rinascimento Industriale?
Secondo noi il concetto di Rinascimento Industriale è più ampio e descrive proprio i cambiamenti innescati dalla digitalizzazione dell'industria, anche l'industria meccanica, sul mondo delle imprese e della società. Se ci riferiamo a sostenibilità, personalizzazione del prodotto, l'esperienza del prodotto che dicevo prima, questi sono fattori prioritari nella scelta di acquisto e non ha a che fare solo e soltanto con l'automazione. Quindi a questo punto la chiave per soddisfare questi requisiti è la continuità digitale lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti, secondo una logica che non è più lineare, ma proprio quasi di un caos creativo, per cui il marketing può parlare con la produzione può parlare con l'ingegneria ad ogni livello dello sviluppo prodotto, e resta il punto su come fare questo. Noi pensiamo che il linguaggio più bello, più semplice per fare questo è quello del 3D.
Dobbiamo interromperci un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi.
Fabbrica 2.4.
Rieccoci in linea, stavamo parlando con Guido Porro, che è uno dei top manager mondiali di Dassault System, che è la società di software creata dal gruppo francese Dassault, che è un gruppo enorme nella difesa, nell'aerospazio, un gruppo da 40 miliardi di euro, mentre la società di software non è una piccola diversificazione, perché stiamo comunque parlando di un fatturato da 2,5 miliardi e soprattutto è una delle società leader nei cosiddetti digital twin, che sono l'aspetto più affascinante dell'industria 4.0. Ecco, ma quindi praticamente è come se io potessi, Porro, progettare, disegnare un prodotto e metterlo sul mercato stando alla console di una specie di videogame?
Sì, l'idea è proprio questa, ovviamente in termini semplificati, non me ne vogliono male gli ingegneri che hanno speso anni per sviluppare questo concetto, però è proprio così, al cuore della digitalizzazione stanno le informazioni che alimentano tutti i processi dell'azienda. Questi dati rappresentano la fonte della conoscenza, alla fine il prodotto viene in qualche modo accessoriato, il prodotto in 3D virtuale viene accessoriato con tutti i suoi componenti, come si assembla, come si modifica, come si ricicla, come si vende, come si usa, no? Il prodotto, come magari si rompe addirittura, come il cliente finale potrebbe rompere questo prodotto. E alla fine tutti questi dati vengono messi a disposizione in maniera semplice per tutti, anche per la persona che magari non ha studiato di analisi di elementi finiti, cioè matematiche complesse. Però il risultato di quegli studi possono essere messi a disposizione, per esempio, del marketing, e questo aumenta terribilmente la possibilità di creatività dell'azienda.
Ecco, ma si può anche operare a livello di singola molecola?
Ah, questo è uno dei modi più affascinanti. Abbiamo fatto recentemente delle acquisizioni che proprio riescono ad integrare perfettamente l'ambito della molecola, cioè il comportamento della molecola, con quello poi della materia, fino ad arrivare al prodotto e poi dal prodotto arrivare alla logistica, quindi dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Sì, anche la molecola in un certo senso può essere riprodotta attraverso uno schema 3D, e può essere, a questo schema 3D possono essere aggiunti dei comportamenti, e quindi può essere questa simulata in reazione rispetto a particolari situazioni di calore piuttosto che particolari situazioni di stress. Alla fine significa che il materiale che viene prodotto può essere estremamente innovativo. Noi abbiamo la possibilità di simulare il comportamento dell'acciaio, ma anche di simulare il comportamento di un tessuto umano, del cuore.
Ecco, io ho visto tutti questi simulatori vostri e ho visto anche il cuore di cui mi parla lei, ma l'impressione è comunque di trovarsi davanti a una specie di videogioco.
È la semplicità di utilizzo, noi la chiamiamo la democratizzazione della tecnologia. Il fatto che fino a qualche tempo fa i temi di simulazione nell'ambito appunto del cuore, nell'ambito cardiologico, erano in qualche modo limitati a centri di ricerca di elite, ora invece queste tecnologie possono essere utilizzate anche da dottori che non hanno competenze di carattere ingegneristico e di simulazione. Ciò significa dare una possibilità di innovazione nell'ambito medico straordinario.
Comunque, Dassault Systèmes è una società scientifica. Pensate che il 17% del fatturato e il 42% del personale viene impiegato in attività di ricerca e sviluppo, giusto Porro?
Sì, è così. Infatti, se fate un giro anche per i nostri uffici di Milano, circa un centinaio di persone, trovate sì persone dedicate al mondo dell'information technology, insomma del software, ma ci trovate soprattutto scienziati, fisici, matematici, persone che sanno colloquiare con i clienti secondo una prospettiva che, come citava lei, è quella scientifica.
Sento una cosa, tra i vostri clienti italiani pubblici c'è Maschio Gaspardo che fa componenti per i trattori. Ci può raccontare che cosa fate con loro?
Ah, il caso Maschio Gaspardo è sicuramente interessante perché è un'eccellenza dell'innovazione italiana che ha conseguito in poco tempo un modello di sviluppo e lancio dei nuovi prodotti interamente supportato dal dato digitale in 3D e dalla realtà virtuale, dal concept fino all'industrializzazione, con enormi benefici di efficienza, di costi, però lasci dire, non è tutto lì, no? Tutto sto battage sul mondo dell'industria 4.0 per ridurre qualche punto percentuale di costo forse non è sufficiente. Il punto vero è la creatività, la possibilità di avere un time to market, quindi la possibilità di avere uno sviluppo prodotto più veloce e soprattutto la possibilità di aderire più velocemente alle caratteristiche che il cliente finale richiede. Questo è quello che Maschio Gaspardo, insieme a tanti altri nostri clienti in Italia ma nel mondo, sono riusciti a fare attraverso questo concetto, quello che dicevo prima della continuità digitale attraverso il mondo del 3D, il linguaggio del 3D.
Ecco, un altro caso è quello di Safilo, il famoso produttore di occhiali che si avvale di queste tecnologie. Ci spiega come?
Sì, anche per loro un modello di sviluppo e lancio delle collezioni molto veloce, per cui soprattutto per prodotti a vita breve, significa spendere molto meno tempo per la realizzazione delle linee e magari farne di più durante l'anno e farne anche con un livello di diversificazione migliore per raggiungere mercati geografici che hanno magari delle esigenze completamente differenti. Questo di nuovo è dovuto alla possibilità di collaborare velocemente internamente all'azienda, senza quindi dei muri cinesi che bloccano la creatività, ma soprattutto la velocità di realizzazione. Questo è un po' il filo conduttore, il fil rouge della digitalizzazione secondo il linguaggio del 3D.
Senta, ma per utilizzare questi strumenti tecnologici, che tipo di cultura ci vuole? Spariranno gli operai oppure gli operai più specializzati possono essere convertiti in persone che stanno davanti a questi software e li gestiscono da una sala controllo?
Noi vediamo che i clienti che adottano le nostre tecnologie investono di più in tecnologie e investono di più nel fattore umano, sia in termini di qualità che in termini di quantità. Esiste una correlazione direttissima tra investimenti in tecnologia e aziende che assumono. Questo è quello che noi notiamo a livello micro. Ciò significa che la tecnologia aiuta in termini di competitività e aiuta la singola azienda a promuovere anche il capitale umano all'interno dell'azienda. Lo vediamo in termini di, come dicevo, di quantità, aziende che assumono, ma anche in termini di qualità, perché le aziende che investono in tecnologia sono anche le aziende che investono in formazione per i propri dipendenti e quindi in processi che accompagnano i dipendenti che in questo momento lavorano in ambiti con un futuro più limitato a svolgere mansioni adeguate ai nuovi profili che la tecnologia in qualche modo impone.
Quindi questo si dà un futuro alle persone in realtà invece che estrometterle dal ciclo del lavoro?
Questo lo vediamo nel nostro ambito, che è ovviamente quello della tecnologia alta. Però vediamo un fortissimo trend, che è proprio quello che lei ha descritto.
Ecco, noi siamo convinti che l'automazione, la robotica e le nuove tecnologie dell'ICT siano un bene, creino lavoro e creino soprattutto più valore aggiunto, il che significa più ricchezza per tutti. Non ha senso quell'atteggiamento neoluddistico che campeggia sui giornali o in molte trasmissioni, perché creando allarmismo si fa ascolto. In realtà più c'è tecnologia, più automazione, più c'è ricchezza, ed è sempre stato così. Non a caso la nazione che impiega più robot in Europa è la Germania, che è anche quella che ha minore disoccupazione. Anzi, più si diffonde l'automazione, meno c'è disoccupazione. Il problema è che tante volte i nuovi posti di lavoro non vanno alle stesse persone che vengono estromesse o che sono a rischio di estromissione del ciclo produttivo. Bisognerebbe lavorare moltissimo sul training e sul retraining, anche operando su persone di 50 o 60 anni, perché non è mai finito il tempo di imparare. La puntata scorsa abbiamo fatto uno speciale sul programma di retraining della Bonfiglioli. È un programma che è rivolto a tutto il territorio del Bolognese. Abbiamo intervistato un operaio che a 51 anni si è completamente riconvertito. Poi ho sollecitato gli ascoltatori a dire la loro sul reddito di cittadinanza per chi viene estromesso dal lavoro perché magari arrivano le macchine. Ci scrive l'ascoltatore Andrea Introini. Sono un imprenditore, ho sempre considerato il reddito di cittadinanza come un errore. Credo però che l'avvento delle nuove tecnologie obbligherà a rivedere interamente il paradigma del lavoro, per cui o lavoreremo poco tutti o saremo costretti a forme simili al reddito di cittadinanza. Che cosa ne pensate? Fabbrica@radio24.it. Forse il reddito di cittadinanza potrebbe servire a finanziare i periodi di riformazione, nel senso uno viene escluso dal ciclo produttivo, deve fare un retraining di 1 o 2 anni, allora arriva bene in questo reddito di cittadinanza. Comunque diteci la vostra e noi ringraziamo Guido Porro e non possiamo che concludere dicendo viva le fabbriche, viva l'acciaio e viva i robot. Buon sabato.